A Zaratustra si parla di Tibet, lo facciamo con Carlo Buldrini, autore di Lontano dal Tibet, storie da una nazione in esilio, edito da Lindau. Buldrini conosce la realtà tibetana e ci raccontava nella prima parte di Zaratustra come il perché i monaci siano protagonisti di questa manifestazione. Diceva Buldrini, è più facile comunicare, è più facile tra di loro organizzarsi per scendere in strada e gridare la propria protesta. Buldrini, proprio in questo, la scorsa settimana Zaratustra si parlava di internet con un rappresentante di Reporter Sans Frontières che recentemente l'organizzazione si è resa protagonista di una protesta con il simbolo che colpisce parecchio, il simbolo olimpionico trasformato in manette, le manette organizzate come fossero degli anelli olimpici durante la manifestazione in cui era presente un rappresentante della Repubblica Popolare Cinese. Boldrini, le domando, le Olimpiadi, il boicottaggio delle Olimpiadi è una chiave, è un segnale politico che possono dare gli altri paesi per far rimanere al centro dell'attenzione la questione tibetana?
Guardi, se si sono boicottate le Olimpiadi di Mosca per l'invasione dell'Unione Sovietica dell'Afghanistan, ci sarebbero mille motivi in più per boicottare quelle di Pechino. Però io qui sono titubante a dire sì per il boicottaggio. Allora, quello che va capito è che quando il Dalai Lama dice di non boicottare le Olimpiadi, quando il Dalai Lama dice io non sono per l'indipendenza del Tibet, contemporaneamente il Dalai Lama chiede aiuto all'Occidente, chiede disperatamente aiuto all'Occidente. Allora, facendo proprie le posizioni moderate del Dalai Lama e non facendo niente per aiutare questo popolo a sopravvivere, è evidente che si fa il gioco della Cina. Allora, io vengo adesso alle Olimpiadi. Le Olimpiadi non andavano assegnate alla Cina, perché tutti i parametri con cui si giudica un paese, un sistema politico, sono tutti negativi, nel senso che non c'è solamente il Tibet che sanguina, cioè c'è la stessa popolazione cinese a sanguinare, le condanne a morte, gli infortuni, i decessi sul lavoro. Cioè,
insomma, l'errore è stato fatto a monte, adesso cosa si fa però?
Ecco, adesso cosa si fa? Adesso c'è stata questa proposta di non partecipare alla cerimonia inaugurale. A me sembra che questa qui sia una proposta seria e da prendere seriamente in considerazione. Invece il boicottare in toto le Olimpiadi, questo potrebbe incattivire questo regime, capisce? Cioè è un regime sanguinario quello della Cina. Se tutto il mondo occidentale lo isolasse completamente, ci sarebbe una reazione negativa soprattutto contro le minoranze. Allora il problema è quello di dare un segnale politico, ad esempio non andando all'inaugurazione, quindi rappresentanti politici che non vanno, e nello stesso tempo utilizzare queste Olimpiadi per poter far passare un messaggio di democrazia con gli atleti, con la popolazione locale. E questo forse sarebbe un cavallo di Troia che potrebbe ripercuotersi contro lo stesso sistema. Però il discorso di dire di non mescolare politica e sport perché non va bene, questo è un discorso ipocrita, perché l'intera Olimpiade sarà l'esaltazione del regime cinese.
Abbiamo tempo per un'ultima riflessione e vorrei farla sui protagonisti di questa protesta che sono i monaci. Ne parlavamo nella prima parte di questa trasmissione. È stato pubblicato recentemente un interessante articolo di Gad Lerner in cui si riferiva all'Asia intesa come un continente che scopre il mercato e diventa, dice Gad Lerner, potenza economica fondata su un modello sociale autoritario. Quasi, dice Lerner, democrazia fosse geneticamente estranea. La contrappone alla spiritualità dei monaci che fanno politica. Di conseguenza è come l'immagine che ci rappresenta è come se stesse accadendo che un continente di cui la Cina fa parte sta scoprendo il capitalismo, la globalizzazione, la spiritualità dei monaci rimane l'ultima ancora all'identità di un luogo. È così che questo sta succedendo.
È così, è quello che il discorso sarebbe molto lungo. quello che andrebbe messo in evidenza è che questi monaci, sia tibetani che birmani, e prima era successo con i monaci vietnamiti, per cui non c'è una dimensione ideologica che sono contro il comunismo o contro la dittatura militare, perché questi monaci protestarono anche in Vietnam contro gli americani, contro l'esercito d'occupazione americano. Però tutti questi monaci che ho citato hanno una dimensione, sono buddisti. Allora questa cosa andrebbe molto messa in evidenza, cioè dire questo monaco non è solamente un religioso qualsiasi, ma è un monaco buddista, e qui si aprirebbe un grande discorso su questa forza di questo buddismo. Vede, in Tibet c'è un proverbio, e potremmo chiudere così questa nostra conversazione, in Tibet c'è un proverbio che dice: le mura esterne di pietra possono crollare, le mura interne del Dharma non possono essere distrutte. Il Dharma è il messaggio del Buddha. Ecco, allora questa grande forza di questa fede buddista, capisce? Le mura esterne di pietra possono crollare, cioè dire ci state distruggendo i templi, ci state distruggendo fisicamente il nostro Tibet, però la nostra forza, le mura interne del Dharma, la nostra forza spirituale non si piegherà mai.
A Zarathustra Carlo Boldrini, autore di Lontano dal Tibet, storie da una nazione in esilio, edito da Lindau. Grazie Boldrini per essere stato con noi questa sera.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Zarathustra, il sabato di Radio Italia anni 60, il nostro indirizzo di posta elettronica zara.italia@libero.it, albertomaio.it, il sito dove riascoltare questa puntata se lo vorrete. Grazie per averci seguito. A sabato prossimo.